Cosa resta di un'alluvione oltre al disastro? Quali parole la seguono? Ne parlano, la raccontano? Sappiamo con certezza una cosa: è nelle circostanze più difficili che ci si riscopre più umani. Quello che stai ascoltando è Umanamente, Parole dopo la pioggia, un podcast dell'Università di Bologna che raccoglie racconti, pensieri e testimonianze legate all'alluvione che durante la primavera del 2023 ha colpito l'Emilia-Romagna. Ascolterai le voci di scrittrici e scrittori emiliano-romagnoli, a cui l'Università di Bologna ha chiesto di raccontare l'esperienza dell'alluvione dal proprio punto di vista. A queste voci si affiancano quelle delle studentesse e degli studenti che si sono offerti volontari in quei giorni per dare una mano alla popolazione colpita e che in alcuni casi hanno vissuto in prima persona gli eventi catastrofici di maggio. Laika e gli altri è una storia di Giampiero Rigosi, scrittore e sceneggiatore, che ha voluto con queste parole ricordare che tra i danni che l'alluvione del maggio 2023 ha provocato in Emilia-Romagna c'è stata la morte di tantissimi animali.
Nel secolo scorso, dalla fine degli anni 40 all'inizio dei 90, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica si sono fronteggiati in quella che è passata alla storia come guerra fredda. Oltre che con gli apparati di spionaggio, l'incremento degli armamenti e le competizioni sportive, le due superpotenze combattevano anche con le sfide tecnologiche, tra cui quella per la supremazia nello spazio. Furono i russi, nell'ottobre del 1957, a lanciare il primo satellite artificiale. Lo chiamarono Sputnik 1 e rimase in orbita attorno alla Terra per 3 settimane. Il passo successivo sarebbe stato inviare nello spazio una navicella con a bordo degli uomini, ma a quell'epoca nessuno aveva ancora idea di come poteva comportarsi un organismo vivente in condizioni così estreme. Perciò i sovietici decisero che nello Sputnik 2, anziché un equipaggio umano, avrebbero imbarcato un cane. Per l'esattezza toccò una cagnolina, una meticcia di circa 6 kg, che il personale della base spaziale chiamava Kudryavka, che in russo significa ricciolina, e che in seguito, probabilmente a causa di un fraintendimento con la stampa occidentale, venne ricordata con il nome di Laika. A quanto pare la cagnetta sopravvisse per circa 7 ore, anche se aveva a disposizione una riserva di cibo e acqua in stato gelatinoso sufficiente per diversi giorni. In ogni caso, non era previsto un rientro del razzo, quindi la sua sorte era segnata. Marco ha 11 anni e fin da piccolissimo è appassionato di tutto ciò che riguarda i pianeti, le stelle e l'universo. Perciò suo nonno gli ha regalato un'enciclopedia dello spazio. È lì che ha letto la storia della cagnolina astronauta. Ed è per questo che ha deciso di chiamare Laika, Kudryavka era troppo difficile da pronunciare, la cucciola di lagotto che suo padre ha preso per addestrarla alla ricerca di tartufi. Tra il bambino e la cagnetta si è stabilito fin da subito un rapporto speciale. Laika ora ha poco più di un anno ed è affezionatissima al suo giovane compagno di giochi. Quando sente la sua voce scodinzola felice, nella speranza che vada ad aprire il cancello del recinto in rete termosaldata che il padre di Marco ha costruito sul retro della casa. La notte tra il 15 e il 16 maggio del 2023, dal cielo ha cominciato a cadere una pioggia molto forte, che ha proseguito senza interruzioni, tanto che quando Marco e i suoi familiari hanno fatto colazione, nel cortile si erano già formate delle grosse pozze d'acqua. Proprio a causa dell'allarme meteo, quel giorno le scuole sarebbero state chiuse. Quindi la mamma di Marco ha preso un giorno di permesso per stare a casa con lui e la sua sorellina. Per tutto il giorno la pioggia ha continuato a scendere, battendo con violenza contro le finestre, tanto che la mamma ha dovuto tamponare con degli stracci l'acqua che filtrava tra le ante e gli stipiti. Quel pomeriggio il papà, rientrato prima del solito, ha detto alla mamma che la situazione continuava a peggiorare. Quella sera hanno mangiato presto e dopo cena la mamma ha detto a Marco e alla sua sorellina che dovevano andare a dormire. Di solito andavano a letto più tardi. Così hanno tentato di protestare, ma le loro lamentele sono state subito smorzate dal papà, che è intervenuto con un tono che non ammetteva repliche. Dopo essersi lavato i denti, Marco è andato in camera sua e ha aperto la finestra per guardare fuori. Appena sganciato la chiusura della persiana, il vento gli ha strappato dalle mani il battente, che è andato a sbattere con violenza contro la parete esterna. La pioggia gli ha spruzzato la faccia e bagnato il pigiama. Ha appena fatto in tempo a vedere le luci dei lampioncini riflettersi nell'acqua che aveva ormai inondato tutto il cortile, prima che la mamma lo tirasse indietro. «Ma cosa fai?» ha detto, richiudendo in fretta. Gli ha fatto cambiare il pigiama. Poi ha asciugato con uno strofinaccio la pozza che si era formata sul pavimento. Prima di addormentarsi, steso nel buio, Marco ha ascoltato la pioggia battere furiosa contro le imposte e sul tetto. La mamma li sveglia in piena notte. «Bisogna andare, su, in fretta!» «Dove andiamo?» chiede Marco. «A prendere il nonno e poi dagli zii, fino a quando il tempo non migliora.» La sorellina comincia a piangere agitata e la mamma la porta giù per le scale prendendola in braccio. Ci sono due grosse borse vicino alla porta d'entrata. Mentre la mamma infila loro gli stivali di gomma, il papà porta le borse sull'auto. Marco lo vede correre sotto la pioggia con l'acqua che gli arriva alle ginocchia. Il vento scompiglia i capelli alla mamma, che fa indossare a entrambi delle mantelline impermeabili. Il papà torna dentro e lo prende in braccio, mentre la mamma solleva la sua sorellina. Appena fuori, le mantelline cominciano a schioccare come impazzite nella tempesta. Quando finalmente sono a bordo e chiudono le portiere, sono tutti fradici. Il papà mette in moto ed escono da quello che fino al giorno prima era il vialetto d'ingresso, e ora è indistinguibile dal resto del cortile e del prato, quasi completamente sommersi. L'acqua fangosa arriva a metà portiera. Papà guida adagio con i tergi cristalli che anche al massimo della velocità non riescono a tenere pulito il parabrezza. «Ma perché andiamo via?» chiede la sorellina. «C'è il rischio che si allaghi tutto, amore», le risponde la mamma. «Anche la nostra casa?» «Sì, anche la casa.» È allora che a Marco viene in mente la cagnetta. «E Laika?» Vede i suoi genitori scambiarsi un'occhiata. «Non possiamo lasciarla là da sola», grida. «E se l'acqua sale ancora?» «Stai tranquillo», dice il papà, «Laika se la sa cavare». Ora Marco dimentica lo stordimento del brusco risveglio, la preoccupazione nel vedere i genitori tanto allarmati, lo stupore per gli alberi che flettono sotto la pioggia scrosciante. I suoi pensieri sono unicamente rivolti alla sua cagnolina, sola nel recinto di 2 metri per 4 addossato alla casa. «Morirà annegata», dice, con le lacrime che gli salgono agli occhi. «Ma no che non morirà», risponde suo padre. Però nella sua voce Marco coglie un tono poco convinto. «È colpa mia». La mamma si volta e si protende verso di lui per fargli una carezza. «Ma cosa dici? Tu non hai nessuna colpa». «E invece è colpa mia. Non dovevo chiamarla così». «Cosa c'entra il nome?» dice suo padre. «Anche la Laika dei russi è morta nella navicella, da sola». Adesso Marco sta piangendo. «Non voglio andare via senza Laika». La mamma mette una mano sul braccio del babbo, che fa un grosso respiro, poi rallenta e si ferma, con la pioggia che gli scroscia sul tetto dell'auto e sui finestrini. «E va bene», dice. Poi fa manovra e torna indietro. La corrente elettrica deve essere saltata perché le luci esterne sono spente e la casa è un blocco scuro in mezzo alla tempesta. «Oddio», dice la mamma, guardando il livello dell'acqua che ha superato i davanzali del primo piano. Il papà ferma l'auto sul rialzo dove ci sono il salice piangente e l'altalena. «Voi rimanete qui», dice. Poi apre lo sportello e scende. La mamma gli grida dietro: «Stai attento». Oltre i finestrini, sui quali scorre uno spesso strato di pioggia, Marco osserva suo padre scendere dalla collinetta e sprofondare fino al petto nella fanghiglia. Quando scompare dietro l'angolo della casa, rimangono solo il frastuono della pioggia e i rami del salice che sferzano la carrozzeria. Il recinto è già quasi completamente sommerso. Per raggiungerlo, il papà di Marco è costretto a nuotare. Per fortuna la cagnetta è riuscita a tenersi a galla. Quando lo vede, si mette a uggiolare. Lui si immerge e a tastoni cerca l'apertura del cancellino. Fa scorrere il chiavistello e prova a tirare verso di sé, ma qualcosa blocca l'apertura. Trattenendo il respiro, scende più in basso. Le dita incontrano un ammasso di melma mista a sassi che si sono accumulati contro la recinzione. Risale e respira a bocca aperta sotto la pioggia battente. Laika, zampettando, lo fissa da oltre la rete. Se vuole tirarla fuori, deve riuscire a sollevare l'ondulina in vetroresina che fa da copertura. Si immerge di nuovo. Tasta il terreno, agguanta un grosso sasso. Di nuovo in superficie, lo picchia su uno dei fori che ha praticato alla tettoia per legarla con il fil di ferro al palo superiore del recinto. Dopo diversi tentativi, riesce a spaccare il bordo. Ripete l'operazione su altri punti di fissaggio. Poi abbandona il sasso e spinge verso l'alto la copertura con tutta la forza che riesce a fare nuotando nella fanghiglia. L'ondulina flette ma resiste. Laika, annaspando, infila il musetto nello spiraglio. Poi si tira indietro, spaventata, quando il vetro resina cede di schianto, spaccandosi con una crepa diagonale. Marco tiene lo sguardo puntato nel buio e all'improvviso vede comparire suo padre, che avanza faticosamente nella melma, curvo in avanti. Lo sportello posteriore si apre e si ritrova in braccio alla cagnolina che gli lecca la faccia. Poi si scrolla, schizzando dappertutto. Ma tanto sono tutti fradici, soprattutto il papà, che quando sale a bordo gocciola rivoli di acqua fangosa dai capelli e dagli abiti. «Ti prenderei un accidente», dice la mamma. «Mi asciugherò da tua sorella», risponde il papà avviando il motore. L'auto scende dalla collinetta e sprofonda nel pantano che ha sommerso il cortile, il prato della loro casa e anche il vialetto. Il papà guida adagio fino alla provinciale, la imbocca e poi la percorre adagio, con il liquido torbido che sciaborda contro le fiancate, mentre Marco stringe a sé Laika e la gratta dietro alle orecchie e sente il suo piccolo cuore che batte veloce.
Quello che hai appena ascoltato è Laika e gli altri, un racconto scritto da Giampiero Rigosi per Umanamente, Parole dopo la pioggia, un podcast dell'Università di Bologna che raccoglie i pensieri di scrittrice e scrittore Emiliano Romagnoli e quelli delle studentesse e studenti dell'Università dopo l'esperienza dell'alluvione che ha colpito la regione a maggio 2023. Puoi continuare ad ascoltare gli altri racconti sul canale dei podcast dell'Università di Bologna.